strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Apriamo subito con una buona notizia per i lavoratori di Stellantis. La ditta Vares ha confermato ai sindacati la produzione della 500 ibrida a Mirafiori e di Jeep Compass a Melfi. Un annuncio molto atteso che si unisce a quelli della nuova generazione di batterie e dell'estensione industriale della Panda ibrida a Pomigliano. La fornitura di questi nuovi prodotti elettrificati contribuirà al carico di lavoro, oltre che degli impianti già citati, anche dello stabilimento di Termoli. Un sospiro di sollievo per i lavoratori e in generale per l'automotive made in Italy. L'ambizione del milione di veicoli l'anno condivisa dal gruppo con il governo si fa più realistica, fermi restando i problemi relativi all'incertezza sull'elettrificazione. E a proposito di elettrificazione, l'AECDR, cioè l'Associazione Europea dei Concessionari, ha approvato un memorandum di indirizzo in attesa dell'elezione del nuovo Europarlamento per richiedere ai prossimi organi rappresentativi dell'Unione una scelta all'insegna della pluralità tecnologica. Secondo l'associazione, dunque, la neutralità carbonica dovrà essere raggiunta anche attraverso soluzioni alternative all'elettrico, finora considerato sostanzialmente l'unica via anche a scapito del mercato. Li abbiamo tanto annunciati, tanto aspettati e alla fine sono arrivati. Parliamo chiaramente degli incentivi auto, il cui decreto istitutivo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 maggio dopo una lunga attesa. C'è quindi la possibilità di richiedere il proprio bonus a partire dal 3 giugno. La piattaforma sarà aperta alle ore 10. Ricordiamo i dettagli del nuovo schema di incentivazione nella nostra scheda.
Dopo un lungo iter di approvazione è stato pubblicato il decreto del Consiglio dei Ministri sugli incentivi auto. Le risorse a disposizione ammontano a 1 miliardo di euro. Ai 950 milioni del 2024 si sono aggiunti infatti altri 50 milioni rimasti dal 2020. I bonus riguarderanno l'acquisto di auto elettriche, ma anche ibride plug-in e a motore termico con un livello di emissioni di CO2 fino a 135 grammi per chilometro, nonché di motocicli e ciclomotori elettrici e non elettrici e di veicoli commerciali leggeri. Gli importi sono chiaramente differenziati. Il contributo per le fuel electric, per esempio, è di 6.000 euro, più ulteriori 5.000 in caso di rottamazione di un veicolo fino a Euro 2. Di 4.000 più contributo rottamazione per le plug-in, fino a 3.000 euro per le endotermiche a basse emissioni. La portata degli incentivi è più ampia in caso di ISEE dichiarato inferiore ai 30.000 euro. Confermati infine il supporto all'acquisto di auto usate e il contributo da 400 a 800 euro per l'installazione di impianti nuovi a GPL e metano.
E continuiamo con un'importante novità per quanto riguarda gli autovelox. È in arrivo la stretta del Ministero dei Trasporti sugli occhi elettronici che sbucano all'improvviso ai danni di molti automobilisti. Come comunicato dal ministro Salvini, i rilevatori saranno installati solo per evitare gli incidenti e saranno dunque ben visibili e distanziati. Nel caso di dispositivi mobili, poi, l'eventuale contestazione sarà immediata. Una notizia questa che approfondiremo anche in una delle prossime puntate di Smart Car con un'intervista ai nostri esperti. E chiudiamo parlando di eleganza. La nuova 33 stradale di Alfa Romeo trionfa al concorso di eleganza di Villa d'Este, l'evento che dal 1929 incorona le più belle vetture storiche e dal 2002 anche i prototipi più affascinanti. Nel dettaglio, la vettura del Biscione si è portata a casa il premio Design Concept Award, portando a 5 le vittorie del marchio italiano nella competizione. E cambiamo argomento, ma continuiamo a occuparci di auto, perché si parla spesso di questo nuovo binomio automotive intelligenza artificiale, ed in effetti l'intelligenza artificiale è entrata a pieno titolo in questo settore, determinando evoluzioni di non poco conto, ma sollevando anche allo stesso tempo alcuni interrogativi anche di carattere etico e filosofico. Ne parliamo proprio seguendo quest'ultimo approccio questa sera con Maria Rosaria Taddeo, docente di Digital Ethics and Defense Technology presso l'Università di Oxford. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera, buonasera a lei, buonasera a voi.
Allora, l'intelligenza artificiale, lo abbiamo ribadito più volte anche nel corso delle nostre trasmissioni, implica molte opportunità ma anche molte sfide. Alcune sono di tipo etico e anche, come dire, sociologico e filosofico. Quali?
L'intelligenza artificiale è una tecnologia che ha questa... è come una lama a doppio taglio. Da un lato ci offre grandissime opportunità, per esempio nel settore automotive ci permette di fare tantissime cose meglio di come non le facevamo prima, ci permette di predire per esempio gli incidenti, ci permette di identificare pattern di traffico per ottimizzare le risorse, ci permette di ridurre le emissioni di anidride carbonica. Allo stesso tempo è una tecnologia che controlliamo poco, perché è poco trasparente, e quindi dato un input e un output non possiamo capire come quell'output è stato elaborato, e quindi non possiamo identificare gli errori. Per esempio, è una tecnologia che non ci permette di attribuire le responsabilità per gli errori in maniera molto facile e chiara, e quindi quando deleghiamo a questa tecnologia delle decisioni ci esponiamo a quello che si chiama un accountability gap, cioè se ci sono dei problemi non possiamo attribuire la responsabilità per quei problemi facilmente a degli operatori umani. E quindi diciamo che è una tecnologia un po' ambivalente, ha tanto potenziale ma pone anche tanti rischi, e questo è un po' il nocciolo dei problemi etici che dobbiamo affrontare. Cioè il problema etico principale è cercare di identificare i rischi, identificare le opportunità e trovare il modo per camminare, come dire, per navigare questo mare tra Scille e Cariddi in modo da ottimizzare le opportunità, certo, e limitare i rischi.
È un po' un'evoluzione dell'annosa questione del rapporto fra uomo-macchina, sostanzialmente.
È un'evoluzione molto significativa del rapporto tra essere umano e macchina per due ragioni. La prima è che abbiamo creato una tecnologia che non è uno strumento ma è un agente. Sembra fantascienza, non lo è. Parliamo di agenti per dire che è una tecnologia che interagisce in maniera autonoma con l'ambiente, quindi non ha bisogno sempre del nostro input per funzionare. E quindi abbiamo creato un nuovo tipo di, con una parola che suona male in italiano, agentità. La seconda svolta in questa relazione essere umano e macchina è che abbiamo delegato a queste macchine l'esecuzione di compiti che prima erano prettamente nell'ambito delle azioni, decisioni che prendono gli esseri umani, appunto prendere delle decisioni, suggerire delle strategie. Questo rapporto quindi evolve nella misura in cui si passa dall'essere umano che utilizza uno strumento all'essere umano che collabora con un agente artificiale, cioè un'agentità biologica, se vogliamo, un'agentità sintetica. Dobbiamo capire come gestire,
come gestire al meglio. Ecco, tutto questo nel campo dell'automotive poi si traduce anche in termini di sicurezza, di gestione delle auto, di guida autonoma. Insomma, ci sono delle ripercussioni importanti che riguardano molto da vicino l'utilizzatore finale.
Tantissimo. Quando si parla di intelligenza artificiale e automotive, l'immaginario corre immediatamente, no, alle macchine autonome e a scenari più o meno realistici, ma in realtà i problemi sono presenti ben prima che si arrivi alle macchine completamente autonome. Qualsiasi autovettura, qualsiasi strumento che oggi abbia dell'intelligenza artificiale è uno strumento che prende delle decisioni o che può prendere delle decisioni senza che l'agente umano, che sia il conducente o che sia l'utilizzatore, non so, immaginiamo qualcuno che monitora il traffico in una città, magari ne sia consapevole e acquisisce, diciamo, quelle decisioni in maniera passiva. Qui abbiamo già un problema di controllo, perché stiamo acquisendo una decisione presa da una controparte artificiale senza magari avere la consapevolezza che questo processo è in atto, senza magari avere consapevolezza di come la controparte artificiale funziona e quindi di capire quali possono essere le sue limitazioni e i suoi vantaggi. C'è una questione anche di sicurezza tecnica, perché l'intelligenza artificiale è una tecnologia molto fragile, molto vulnerabile. Io faccio sempre un esempio che rende, credo, abbastanza evidente, in maniera molto evidente, quello che è il problema. Se pensiamo ai sistemi di riconoscimento di immagine, che potrebbero essere domani, no, implementati anche nel nostro Certo. autovetture. Uno studio molto famoso dimostra che basta cambiare un pixel in un'immagine, cioè un pixel è un milionesimo, se vogliamo, di un'immagine. Perché
certo.
un sistema, sì, perché il sistema di intelligenza artificiale confonda un fucile per una tartaruga. Questo significa che a minimi cambiamenti dell'ambiente l'intelligenza artificiale risponde in maniera radicalmente diversa. Questi cambiamenti possono essere fatti in maniera malevola da magari
Chiaro.
Attori che vogliono creare dei problemi, e ecco che abbiamo
e da
un problema,
qui tutti i problemi di cybersicurezza che sono collegati e legati all'intelligenza artificiale. Lei ha utilizzato un termine importante, consapevolezza. Secondo lei, in questo momento, nell'ambito di un dibattito che mi sembra quasi esclusivamente tecnico, c'è consapevolezza, come dire, delle implicazioni sociali e anche filosofiche, oltre che quelle economiche, ovviamente, legate all'intelligenza artificiale?
Allora, la consapevolezza sulle questioni etiche, i rischi etici e sociali, si chiamano tecnicamente si chiamano ELSI, Ethical, Legal and Social Implications, è cresciuta tantissimo negli ultimi 12 anni, cioè con la seconda ondata di intelligenza artificiale, tanto che in Europa adesso abbiamo una regolamentazione, l'AI Act, che cerca di limitare alcuni di questi rischi. Quindi c'è una consapevolezza, è una consapevolezza che però è esposta a due rischi. Da un lato il rischio della minimizzazione di questi problemi, cioè si pensa a pensare, beh, abbiamo risolto il bias, abbiamo risolto la questione della privacy, non ci sono più questioni da risolvere. Non è così, perché poi l'intelligenza artificiale è una tecnologia trasformativa, quindi questo significa che una volta che è messa in uso trasforma i processi, trasforma le interazioni e pone sempre nuove sfide alle quali dobbiamo essere in grado di rispondere, e dall'altra è vittima anche di una banalizzazione, io la chiamo una banalizzazione fantascientifica, cioè quando il dibattito supera la parte tecnica, l'abbiamo visto con ChatGPT alla fine dell'anno scorso, si tende a pensare a questioni, no, di fantascienza, intelligenza artificiale che ruba il lavoro a tutti, intelligenza artificiale che ci mette a rischio. Sono due banalizzazioni che andrebbero evitate. La realtà è che abbiamo uno strumento molto potente tra le mani e non abbiamo, o stiamo forse solo adesso iniziando a sviluppare gli strumenti per governare questo strumento.
Chiaro.
Quando dico governare lo intendo un po' nel senso greco, cioè identificare i rischi, ma anche è una cosa importantissima capire come utilizzarlo al meglio, perché le potenzialità sono enormi.
E noi continueremo ad occuparci di questo tema sicuramente nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Intanto salutiamo e ringraziamo la nostra prima ospite della serata, Maria Rosaria Taddeo, docente di Digital Ethics and Defense Technology presso l'Università di Oxford. Grazie per essere stata con noi questa sera ed aver affrontato con noi un tema così delicato come quello dell'applicazione dell'intelligenza artificiale generativa al mondo della auto. Ci risentiamo tra poco per la seconda parte di Strade e Motori, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici. Parleremo di un brand iconico, parleremo di Jeep e lo faremo in compagnia di Novella Varzi, che è la country manager di Jeep Italia. Restate con noi.
4 giorni di eventi, talk, spettacoli, presentazione di libri, degustazioni e molto altro ancora.
Ma quando?
Dal 6 al 9 giugno.
Sì, vabbè, ma quanto si paga, Beppe?
È gratis.
Dov'è la fregatura?
Lo organizziamo noi di Off Topic.
Ah, ecco dov'è la fregatura.
Ma dai, Riccardo, è pur parlé, il festival dei luoghi comuni a Rovato, in Franciacorta, in provincia di Brescia.
Radio 24 presenta Pur Parlé, il festival dei luoghi comuni. Dal 6 al 9 giugno a Rovato, Brescia. Ingresso gratuito.
www.purparlefest.it.
Strade e motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio questo che oggi dedichiamo a Jeep, un brand iconico che è reduce da un anno di grandi risultati di mercato. Cerchiamo di capire come sta andando questo inizio 2024, anzi questo ormai primo semestre 2024, in compagnia di Novella Varzi, che è il responsabile country manager di Jeep Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera Massimo, buonasera a tutti, è sempre un grande piacere essere qui con te. Allora, partiamo prima da che cosa ci ha regalato Jeep in questa prima parte dell'anno. Direi una partenza allineata al nostro stile, quindi benissimo Avenger, prima sul segmento B-SUV, Benissimo, anche sulla parte elettrica, dove conferma il suo primato sul segmento del BSUV elettrico, e questo ci fa grande orgoglio, perché sappiamo che Avenger è la prima vettura del marchio Jeep 100% elettrica, quindi la macchina sta andando bene e, come da tutte le premesse dell'anno scorso, ci sta riempendo di grandissime soddisfazioni. Tra l'altro, lo sappiamo, una partenza che era senza l'ultima motorizzazione, che è stata lanciata nel mese di aprile, quindi l'Avenger e-Hybrid, una macchina che per scelta strategica abbiamo aperto in ordinabilità molto presto e di cui ovviamente adesso sulle quote un po' sentiamo la mancanza, perché Jeep in questa prima parte dell'anno sul totale sta perdendo uno 0,5, ma è principalmente legato, come dicevo, al fatto che abbiamo aperto l'ordinabilità della motorizzazione e-Hybrid molto presto, per essere sempre i primi sul mercato come il nostro stile.
A proposito di Avenger, la fermo un attimo. Quindi sì. Avenger viene offerta adesso sia con il full electric, sia con la motorizzazione benzina cambio manuale, sia con la nuova versione ibrida, ma io so che arriverà anche una nuova versione 4xE.
Sì, arriverà, ma arriverà per la fine dell'anno con grandi sorprese, come dico sempre nel nostro stile. Avenger, lo sappiamo, è l'orgoglio di questo momento del brand, una macchina che per noi del mercato Italia dà grandissima soddisfazione, perché lo ricordo, Jeep è un marchio globale che nasce in America e per la prima volta ha deciso di fare una macchina esclusivamente per il mercato europeo, proprio grazie ai risultati che siamo stati in grado di fare in questi 10 anni. In più mi riempie sempre d'orgoglio perché Avenger è stata progettata al Centro Stile di Torino da Daniele Calonaci e si vede che è una Jeep al 100%, ed è questo che ne fa la grande differenza nel cuore dei nostri clienti e di tutti i nostri jeeper. Quindi è un momento molto bello, certo, molto importante. Come dicevo, il mese scorso abbiamo lanciato gli hybrid, questo mese arriveremo con uno spot nuovo molto bello, quindi sempre fermento, sempre novità.
Però, allora abbandoniamo però per un attimo l'Avenger, perché esatto, ovviamente Jeep è anche tanto altro. Quali sono stati gli altri modelli di punta che stanno segnando anche questo 2024?
Diciamo che appunto il brand in questo momento si regge su tre gambe molto importanti, che sono il nostro Renegade. Sappiamo, una macchina che ha fatto un bel pezzo di storia nel mercato italiano e che durante l'inizio dell'anno è stata completamente rinnovata con un Modeliar 24, dove non abbiamo toccato gli esterni, perché sappiamo che il grande successo di Renegade è proprio il suo stile esterno, che piace o non piace, ma invece ne abbiamo rinnovate la parte interna, che aveva bisogno di essere un po' riportata, diciamo, a una tecnologia più allineata ai tempi. Quindi abbiamo un nuovo schermo infotainment da 10 pollici, 10,1, la vettura è completamente connessa e quindi siamo andati a colmare quel piccolo deficit che aveva la macchina nei confronti della concorrenza. Ricordo anche appunto che Renegade ancora oggi ci riempie di grandi soddisfazioni, perché è la vettura più venduta sul segmento dei PHEV.
Certo. Tra un po' parleremo anche di Compass e soprattutto di Wrangler, altra icona del brand Jeep. Mi sposterei un attimo sul tema della distribuzione, perché durante il mese di aprile avete realizzato alcuni open days nelle vostre concessionarie. Che lavoro state facendo sul versante distributivo e quali sono anche le altre iniziative in programma?
Diciamo che Jeep in questo momento per la rete italiana è un pilastro importante, perché sta sostenendo in maniera importante appunto i fatturati dei nostri concessionari. Cerchiamo di continuare a tenere l'attenzione alta dei nostri clienti attraverso delle iniziative che facciamo con la rete. Appunto, come dicevi, abbiamo realizzato questi Jeep Days, una settimana con degli sconti particolari sull'intera gamma che i clienti potevano avere genere attraverso la formalizzazione di un coupon, un'iniziativa che abbiamo marchiato con questo logo Jeep Days, con la quale ovviamente tutti i concessionari, come sempre facciamo, ci hanno seguito e hanno aiutato un po' a movimentare questo mese di aprile che tra ponti, ferie poteva essere un po' scarico, invece questo ci ha dato una gran mano.
E invece quali altre iniziative avete in programma per i prossimi mesi sulla rete distributiva?
Un'altra cosa molto importante che stiamo lanciando è un po' un ritorno alle origini, chiamiamola così, nel senso che vogliamo fare con la nostra rete una serie di eventi molto esclusivi per i nostri clienti Gran Cherokee Wrangler. Quindi partiremo con dei weekend, delle serate in delle località, agriturismi molto in target con questo tipo di clientela. Faremo appunto una giornata di test drive dedicati a clienti selezionati e daremo poi la possibilità di avere appunto Gran Cherokee e Wrangler per un long test drive di alcuni giorni. L'altra cosa che faremo è che andremo in TV con lo spot di Gran Cherokee, che è una cosa che da tanto che volevo fare ma che non eravamo ancora riusciti a trovare lo spazio e il momento ideale, invece lo riporteremo in TV. Ricordiamoci che Gran Cherokee è l'ammiraglia più venduta di sempre e il nostro Wrangler è l'icona del brand, quindi è anche giusto ridargli questo momento di attenzione nel nostro stile, quindi chiamando i nostri clienti e facendogli vivere un'esperienza Jeep al 100%.
Prima stavamo parlando anche di Compass, il Model Year 24, quali sono le novità di quest'auto?
Sì, il Compass, come dicevo prima, appunto è la nostra terza gamba, perché Jeep, per poter fare i risultati che sta facendo e quindi tenere questa ottava posizione sul mercato italiano, deve lavorare con tutti i suoi modelli, quindi abbiamo deciso anche per Compass, pure essendo una macchina relativamente più rinnovata già dallo scorso anno, di realizzare un Model Year 24 dove abbiamo semplificato gli allestimenti e dato ancora più vantaggio ai clienti. Non l'abbiamo toccata stilisticamente né negli interni né negli esterni, perché ovviamente, come dicevo, la macchina è stata rinnovata con un facelifting lo scorso anno. Ci tengo a ricordare come sia Renegade e Compass siano importanti nel mercato italiano, anche perché, ricordiamolo, la produzione, lo sappiamo, è fatta a Melfi, quindi per noi è molto importante che continuino a mantenere le quote che stanno facendo e continuino a restare nei cuori dei nostri clienti.
Varzi, siamo in chiusura, abbiamo un po' analizzato, come dire, questo quasi terminato primo semestre 2024. Quali aspettative avete per la chiusura di quest'anno alla luce delle tante novità appunto che state proponendo?
L'aspettativa è sempre la stessa, quella di soddisfare e fare il più contenti possibile i nostri clienti, i Jeeper storici e quelli nuovi, tenendo sempre alta l'attenzione con i concessionari, con, come dicevo, iniziative dedicate proprio ai nostri clienti. Poi avremo, come hai anticipato prima, questo grande arrivo dell'Avenger 4xE, che sarà di nuovo un momento di estrema festa e di estremo divertimento per noi e per tutti i clienti, un po' come è stato l'arrivo dell'Avenger stessa. E su questo, sul fine anno, ci saranno davvero tante novità che sono entusiasta di potervi poi annunciare quando sarà il momento, ma ci stiamo già lavorando.
E noi ovviamente seguiremo con grande attenzione anche nei prossimi mesi il lancio di queste novità. Termina qui anche questa puntata di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo la nostra ultima ospite, Novella Varzi, Country Manager di Jeep Italia. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato alle 22, subito dopo il GR, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto e della mobilità, in onda alle 20:50. Per ora è davvero tutto, un saluto, un buon viaggio e un buon fine settimana da Massimo De Donato.